Spero che quello che abbia detto all'ultimo il nostro moderatore sia stato carino, perché non avevo più le cuffie. Ce la fate ascoltare un'altra relazione sul triage e protocolli? Ce la fate? Grazie. Sono veramente onorata di essere qui a Firenze. E ho portato quattro colleghi da Boston con me questa volta. Quando sono venuta l'anno scorso, mi sono veramente innamorata di questo paese e gliene ho parlato per un anno e li ho rintontiti. Alla fine poi mi hanno convinto a portarli e poi così siete riusciti a sentire cinque persone diverse invece che me cinque volte. Abbiamo parlato di triage e di protocolli. E abbiamo detto che il triage è un processo semplice di selezione, però abbiamo applicato delle metodologie molto complesse al triage, che non è più solo selezionare. Per quale motivo? Per il volume di pazienti, per la degenza sempre più lunga in pronto soccorso di questi pazienti, in particolare negli Stati Uniti, ma non credo che sia una cosa unica nel nostro paese. E poi negli Stati Uniti siamo in una società abbastanza litigiosa. Se facciamo un errore è facile finire in tribunale e spendiamo un sacco di dollari e passiamo molto tempo nelle cause. Inoltre, il triage è molto spinto dai pazienti, pazienti che ora vengono chiamati clienti, perché ora i clienti possono scegliere dove farsi curare, pagano per i servizi e quindi scelgono dove andare. Non devono venire più per forza al nostro centro, al Beth Israel di Dikoness. Mamma mia, sono tradotte! Nell'indice di gravità in emergenza, il nostro sistema a 5 livelli, o comunque nei sistemi di triage, delle infermiere esperte addette al triage devono fare una cosa, valutare la gravità del paziente in funzione delle risorse necessarie per il paziente, poi i sintomi del paziente e il suo problema principale. E l'infermiera professionale negli Stati Uniti deve fare questa cosa in 2-5 minuti, una valutazione iniziale. E come riusciamo a farlo? Non abbiamo il sistema see and treat come nel Regno Unito, perché c'è una normativa, una legge federale che dice che chiunque arrivi al pronto soccorso negli Stati Uniti per qualsiasi motivo deve essere sottoposto a un triage e quindi poi a una valutazione da parte di un medico. Non possiamo mandare via il paziente. E se il paziente se ne vuole andare per conto suo deve comunque firmare un modulo che ci libera dalle responsabilità. Quindi per questa legge la struttura è così. Ora abbiamo vari schemi, ma quando bisogna valutare una persona in 2-5 minuti per capirne la gravità ci vogliono delle risorse. E ovviamente ci vuole qualcuno che aiuti la persona che fa questa valutazione e ci sono i cosiddetti tecnici del pronto soccorso che aiutano il personale infermieristico a rilevare i segni vitali e a condurre alcuni esami di laboratorio, in modo che poco a poco si ottengano tutte le informazioni necessarie. I segni vitali. Il collega Duane ha parlato dell'ESI, dell'indice di gravità in emergenza. I segni vitali non sono sempre la prima cosa che si fa una valutazione sulla porta per vedere se il paziente è stabile o non è stabile, si prendono le informazioni dal personale d'ambulanza e è importante capire se il paziente è in una situazione molto acuta, se deve essere visto subito o no. Se i pazienti sono di livello 3, è questo il livello dove i segni vitali diventano veramente importanti per capire se il paziente è di livello 3, 4 o 5. Tutti i pazienti che vengono inviati nell'area d'attesa devono essere sottoposti a un esame dei segni vitali, come ad esempio temperatura, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, polso e saturazione in ossigeno. Le risorse, ne ha parlato già Duane. Le risorse sono definite come il tipo e il numero di esami, di interventi terapeutici e di visite che il paziente richiede per il suo problema di salute durante la sua degenza in pronto soccorso. Qualche esempio: gli esami di laboratorio, quindi esame del sangue e delle urine, l'elettrocardiogramma, la radiografia, l'attacco, la risonanza magnetica, l'ecografia, l'angiografia, poi fluidi per via endovenosa, terapie endovenose o intramuscolari, visite specialistiche, procedure semplici come un catetere Foley e poi procedure più complesse come ad esempio una sedazione. Qualcuno ha parlato dei protocolli dicendo che spesso sono rigidi. I responsabili della medicina ed emergenza non ama la parola protocolli, ma ama la parola linee guida. E al nostro centro è assolutamente importante avere dei criteri di giudizio. Ogni paziente è diverso, le nostre pratiche sono diverse, ma vogliamo raggiungere gli stessi obiettivi, per questo ci vogliono le linee guida sul triage, così le chiamiamo noi. In sintesi, a cosa servono le linee guida? Definiscono come utilizzare le risorse previste che secondo noi sono necessarie, quindi in pratica, e questo in funzione dell'esigenza o del problema di salute principale del paziente. Le linee guida a volte non vengono avviate nell'area del triage, è possibile, ma non sempre, a volte si fa in una stanza dove viene inviato il paziente. Il problema negli Stati Uniti, come in tanti altri paesi attualmente, è che abbiamo un problema di capacità e molto spesso una volta fatta una decisione di triage non c'è il posto per il paziente o non c'è il personale che se ne può occupare, quindi il paziente resterà lì a aspettare. Se vediamo 150 pazienti con una durata d'attesa di 4 ore, le cose possono anche andare bene, però molto spesso questi pazienti restano molto di più, 12-16 ore, quindi negli ultimi anni il carico di lavoro per il personale infermieristico è cresciuto moltissimo. Il nostro centro è inoltre un centro di sanità terziaria, cioè il 75% dei nostri pazienti sono di livello 3, cioè il nostro centro è un centro di medicina specializzata per pazienti gravi. Abbiamo detto un centro traumatologico anche di riferimento. Quindi ci ritroviamo con molti pazienti con complicazioni, con complicanze, quindi a volte è molto difficile capire come gestire questo flusso di pazienti, però i consumatori, i pazienti, ma anche i nostri amministratori vogliono che noi riusciamo a dare la priorità ai pazienti più gravi in modo che non restino troppo a lungo al pronto soccorso, ma che siano destinati a dove ricevono un trattamento migliore. Perché quindi ci vogliono i protocolli? I protocolli sono basati sugli standard assistenziali migliori, gli standard di cura migliori, sono anche uno sforzo di standardizzare le terapie. Devo dire che il personale infermieristico e medico in medicina d'emergenza sono dipendenti gli uni dagli altri, lavoriamo in equipe, in team, e quindi è assolutamente importante quello che facciamo come infermieri e quello che loro fanno come medici, perché il nostro lavoro ha un impatto reciproco, quindi è importante standardizzare quello che facciamo. Inoltre negli Stati Uniti è anche importante l'attività della ricerca scientifica che è portata avanti dall'ACEP e dall'ENA, cioè l'American College dei Medici di Medicina d'Emergenza, e l'Associazione invece del Personale Infermieristico della Medicina d'Emergenza, che hanno un ruolo importante in questo senso. È anche importante il problema legale, perché se si devia dagli standard della pratica definiti da queste due organizzazioni professionali, molto spesso ci si ritrova in tribunale. La situazione certo non è piacevole, però funziona così attualmente la nostra società. Inoltre, i protocolli o le linee guida tendono a incoraggiare un'impostazione pluridisciplinare, migliorano la qualità dell'assistenza data al paziente, diminuiscono il tempo d'attesa finché il paziente non riceve il trattamento adeguato e poi riducono anche l'attribuzione delle risorse. Abbiamo parlato dell'aumento del carico di lavoro sui medici, sulle infermiere, proprio per l'aumento della durata della degenza del paziente in pronto soccorso. Quindi dobbiamo utilizzare le poche risorse che abbiamo al meglio e i protocolli ci aiutano a individuare più rapidamente il problema del paziente e ci aiutano quindi a trovare la terapia adeguata prima possibile. Quindi i protocolli ci aiutano a gestire le risorse ridotte che abbiamo e anche a ridurre gli esami superflui, perché molto spesso vengono condotti anche se sono superflui e non hanno un ruolo sull'esito. Devo dire che abbiamo dei programmi di trattamento e c'è anche un programma che riguarda anche la medicina d'emergenza e molto spesso devo dire che si cerca di definire i protocolli anche per l'importanza che hanno nella formazione.
Patient time in the department before disposition. Patient satisfaction.
È molto importante inoltre valutare la soddisfazione del paziente, perché questo è fondamentale per capire quanto siamo efficienti. Spesso la soddisfazione del paziente non è solo correlata all'esito, ma anche alle nostre competenze di comunicazione e appunto di saper gestire adeguatamente il paziente. Inoltre i protocolli sostengono anche l'autonomia del personale infermieristico. Inoltre si basano anche su una procedura come pianificazione, implementazione, valutazione e ripianificazione. I protocolli vengono sviluppati da un team interdisciplinare di medici e infermieri e sono basati, come ho detto, sugli standard di cura professionali regionali e nazionali e sono approvati inoltre dalla direzione della medicina d'emergenza e dai responsabili medici e infermieristici. Ad esempio, io sono responsabile dell'area infermieristica d'emergenza, poi c'è il responsabile dei medici e poi c'è il responsabile anche del personale amministrativo che si occupa dell'approvazione dei protocolli. I protocolli o le linee guida devono essere in forma scritta, di facile consultazione anche per i motivi di formazione di cui vi ho parlato prima. Inoltre devono essere anche disponibili su supporto computerizzato. Ancora un paio di diapo. Ovviamente ci deve essere un processo di miglioramento continuo della qualità e ne vale la pena, che deve basarsi su alcuni parametri come la durata e la degenza, la soddisfazione del paziente, indicatori di qualità di cui non parlerò, poi i costi per paziente e per diagnosi. Qualche esempio, un paio. Ovviamente nei prossimi due giorni passeremo del tempo al pronto soccorso di Careggio e ne possiamo parlare insieme. Questo dolore addominale, in funzione dei sintomi si vede se il paziente è priorità 1 o 2 e se è così vengono appunto la paziente in queste condizioni viene spogliata e messa in camice e poi viene chiamato il medico responsabile e lo specializzando si inseriscono due linee intravenose con lume 14 e 16 G. Qui stiamo parlando di una donna in età fertile ed è assolutamente importante mandare la paziente in ginecologia se possibile e avviare tutta una serie di test e di esami di laboratorio. Se la paziente non è urgente, comunque va spogliata, perché molto spesso il medico si arrabbia quando arriva e trova la paziente ancora tutta vestita. Sembra una cosa stupida, eppure va sottolineata, perché succede molto spesso. E poi comunque va mandata sempre all'area ginecologica. E si decide quale priorità anche per questo caso, che ha un diminuito livello di coscienza, si vede se è il polso o non è il polso, poi anche qui si avverte il medico, è responsabile, si spoglia il paziente, si mette in camice i segni vitali come ad esempio la pressione arteriosa bilaterale, monitoraggio cardiaco, polsossimetria, poi si fa un controllo della saturazione in ossigeno, si mette minimo una linea venosa o in caso due, e poi si fa tutti gli esami di laboratorio, come gli esami di tossicologia, eccetera. Qualche esempio quindi che abbiamo voluto dare, avremo tempo di parlarne, spero, nei prossimi giorni. Grazie per l'attenzione e spero che i nostri rapporti con Careggio andranno sempre avanti in modo positivo come oggi.